magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, qui parla Claudio Simeoni con la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, oggi riprendiamo il discorso sul disagio del Veneto e prenderemo alcuni spunti a proposito di inizieremo il discorso sul Iole e Tassitani avvenuti qui in Veneto all'inizio di gennaio, diciamo così. E si tratta in pratica sempre di sottolineare quel disagio che c'è nel Veneto, quel disagio psicologico, quel disagio di vita che esiste nel Veneto e che purtroppo le persone tendono a dimenticare o a ignorare. E purtroppo dopo si rivela in fatti drammatici e tribolanti per le persone della vita civile. Durante il funerale di Iole Tassitani, a proposito dell'omicidio, il vescovo ha lodato i genitori per la loro fede, fede non facile dopo le tribolazioni di questi giorni. Luca Zaia vuole vendetta. Il Veneto ripudia cittadini come questo assassino che ha ucciso una persona e distrutto una famiglia. È giusto che la bestia omicida venga rinchiusa e venga gettata la chiave perché deve marcire in carcere. Il sindaco di Castelfranco ha definito la presenza dei cittadini un grande no alla violenza. Mentre Leonardo Muraro, presidente della provincia, commenta: dobbiamo educare la vita e abbattere il banditismo con tutta la nostra determinazione. Naturalmente queste sono frasi riportate dal giornale Il Gazzettino del 3 gennaio 2008, naturalmente siamo alla follia pura. All'esercizio dell'idiota. Il termine idiota è usato nel significato originale. L'idiota, colui che si separa dalla società civile e non partecipa alle dinamiche della società civile. E che può e deve essere usato per estensione nei confronti di tutti coloro che si pensano creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. Ma iniziamo dalla dichiarazione più stupida riportata dal Gazzettino, ma tutto sommato meno pregnante di implicazioni, cioè porta meno implicazioni. È la dichiarazione del sindaco di Castelfranco, che riferendosi alla partecipazione dei cittadini ai funerali dice un grande no alla violenza. La domanda che sorge spontanea è: ma lo hai detto ai cittadini che partecipare a quel funerale implicava la manifestazione di una volontà? C'è il tentativo da parte del sindaco di Castelfranco di appropriarsi dell'apparato di propaganda per attribuire un significato alla partecipazione ai funerali. Lo so che nessun cittadino di Castelfranco avrebbe mai detto sì alla violenza. Mi sembra lapalissiano questo. Nemmeno chi la violenza la usa in maniera sistematica. Ma è la violenza dell'appropriazione del significato che manifesta un'attività sporca del sindaco. Pretendere di attribuire a chi ha partecipato ai funerali un significato sociale all'interno di una manifestazione religiosa è squallido, è scorretto. E domani con questa pretesa di che cosa si approprierà? Sicuramente per questo sindaco le persone sono delle bestie del suo gregge e come tali, come il buon pastore, ritiene di esprimere le intenzioni delle proprie bestie. Questo atteggiamento è proprio l'atteggiamento, il modo di porsi di Michele Fusaro nel compiere il suo delitto. Iole Tassitani era la bestia che doveva fare quello che lui voleva. Poteva ammazzarla e fare a pezzi. A parità di impulso etico e morale con cui le persone si pongono nella società civile, la veicolazione è diversa, date le condizioni oggettive, in cui chi obbedisce all'impulso etico e morale lo manifesta. Se ci togliamo dai panni del poliziotto che deve reprimere i reati e ci infiliamo nei panni del cittadino, dobbiamo necessariamente trovare l'uguaglianza fra lo stimolo che spinge il sindaco di Castelfranco a fare la sua dichiarazione e lo stimolo che spinge l'azione di Michele Fusaro. Anche se non c'è un'uguaglianza giuridica fra le due azioni, c'è un'uguaglianza pulsionale. E questa uguaglianza pulsionale praticamente rende uguali due azioni che sono diametralmente diverse. Nessuno incarcererà mai il sindaco di Castelfranco per le sue affermazioni. Chiaramente lui ritiene corrette le sue affermazioni, logiche, lapalissiane, normali. non si rende conto dell'aberrazione delle sue affermazioni. È lo stesso Michele Fusaro. Quando Michele Fusaro ha ammazzato la Iole Tarsitani e l'ha fatta a pezzi, non si rendeva conto della bestialità delle sue azioni. Per lui era normale farlo. È questo che dobbiamo diventare consapevoli di questo. Cioè spesso non diamo importanza alle azioni o alle affermazioni che noi facciamo. Noi facciamo delle affermazioni senza rendercene conto del significato che queste affermazioni fanno e dell'insieme in cui quelle affermazioni vanno a parare. Non rendersi conto di questo significa fare un grave danno alla società civile. E passiamo a Luca Zaia, che dice: il Veneto ripudia cittadini come questo assassino che ha ucciso una persona e distrutto una famiglia. È giusto che la bestia omicidia venga richiusa e venga gettata la chiave perché deve marcire in carcere. È una dichiarazione di stampo nazista e criminale che un cittadino italiano, ma se preferito un cittadino veneto, ripudia perché degna della peggiore Gestapo nazista, offensiva per la Costituzione, e nasconde i problemi che hanno manifestato questo assassino per poter costruire altri assassini e poter gestire in maniera criminale chi si nutre di televisione. Zaia e Fusaro sono i prodotti della regione Veneto, che piaccia o meno. È la condizione sociale del Veneto che ha prodotto questi due elementi. Quando si scrive che con gli immigrati si devono usare metodi da SS, quando si costruiscono bande illegali di controllo sul territorio, anche se magari vengono approvate dal prefetto, quando si aggrediscono criminalizzando le donne che si prostituiscono, quando si mettono multe per i loro clienti, quando si semina odio religioso nei confronti di chi non si mette in ginocchio davanti al tuo Dio, quando si tollera il lavoro nero, l'evasione fiscale, non ci si indigna per i morti continui sui posti di lavoro, come ha sempre fatto Zaia e la sua combriccola, come Gentilini, Tosi, Ravazzolo, Bitonci. È normale che i Micheli Fusaro si esprimano come hanno fatto, ed è normale che una regione con personaggi del genere, tutta la peggiore malavita dell'Est Europa, venga nel Veneto. Questi amministratori locali non fanno gli amministratori locali, ma usano la loro elezione come amministratori locali per mettere in atto compiti di polizia. Compiti di polizia che non competono loro e che per di più violano i principi fondamentali dei cittadini. Che differenza c'è fra un Zaia e un Fusaro? Che Fusaro ha fatto a pezzi direttamente una persona, mentre Zaia ha seminato odio per migliaia di persone pur non facendole a pezzi? Certo, per un magistrato questo è importante, ma non per la società civile. In quanto la società civile controlla le pulsioni che sono al suo interno e la direzione in cui vanno, la veicolazione appartiene al singolo individuo, ma la pulsione è un prodotto sociale e la veicolazione è data dal singolo individuo per le sue scelte, ma quando le sue scelte sono limitate da quella che è la situazione sociale. L'azione in sé è un problema di magistratura. L'odio sociale di Zaia e di Fusaro è un problema che deve essere analizzato, perché l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, ma è il prodotto del proprio ambiente culturale. Lo stesso ambiente che ha prodotto Michele Fusaro ha prodotto anche Luca Zaia e il suo odio sociale. E infine, veniamo a chi ha costruito l'ideologia della disperazione che viene usata sia dai Zaia, dai Bitonci, dai Gentilini per costruire odio sociale che da Michele Fusaro viene usato per fare a pezzi le persone. Il vescovo cattolico ha lodato i genitori per la loro fede. La domanda è: chi è il Dio onnipotente? I Tassinari, potente famiglia di Castelfranco? Michele Fusaro che ha sequestrato una donna e fatta a pezzi? Zaia, Bitonci, Gentilini che aggrandiscono i diritti sociali dei più deboli in assoluto disprezzo del dettato costituzionale. Tanto Pietro Calogero ha interesse a costruire una situazione di grave conflittualità nel Veneto? Se davvero pensate di essere tanti piccoli Dio onnipotente, non potete far altro che seguire le indicazioni dogmatico-dottrinali di Gesù. Scannare chi non si mette in ginocchio davanti a voi. E Michele Fusaro non ha seguito l'insegnamento di Gesù? Non ha forse scannato chi non si è messo in ginocchio davanti a lui? E lo stesso insegnamento non è quello che viene applicato da Zaia, Gentilini, Tosi, Bitonci e compagni nei confronti dei cittadini non italiani? La loro azione non è forse una forma di scannamento? Anche loro obbediscono agli insegnamenti di Gesù. È giusto che la famiglia Tarsitani sia così religiosa? E la domanda è: in quale modo loro applicano l'insegnamento di Gesù? E veniamo infine alle dichiarazioni del presidente della provincia. dobbiamo educare alla vita e abbattere il banditismo con tutta la nostra determinazione. Dove la prima parte contraddice la seconda parte. Affrontare e perseguire il banditismo è compito delle istituzioni preposte, come a Gorgo al Monticano. Educare alla vita, che cosa significa? Costringere le persone in ginocchio davanti alla propria morale per costringere le bestie di un gregge che lui porta al macello? O significa fornire alle persone gli strumenti, la conoscenza del codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, norme costituzionali, carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, anziché costringerle a ripetere ossessivamente i principi morali cristiani che hanno il solo scopo di imporre ai bambini quel delirio di onnipotenza proprio del pazzo di Nazareth e portarli a devastare la società civile perché gli altri, ogni altri, non si mettono in ginocchio davanti a loro? Finché le istituzioni amministrative della Regione Veneto continueranno ad imporre l'odio ai bambini, questi fatti continueranno ad accadere perché, ripeto, l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio cretino e deficiente, ma è il prodotto della cultura in cui nasce e diviene. E se quella cultura sa imporre soltanto il delirio di onnipotenza, portando i bambini a pensarsi creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino, e Michele Fusaro, Luca Zaia, i Tosi, i Gentilini, i Bitonci, sono il risultato di questa cultura. E questo pezzo vi ricordo che comunque lo trovate sul blog Informazione Veneta e ve lo potete scaricare, perché quello che si tratta di capire è il modo col quale si costruisce e si trasforma la società nel Veneto. E proviamo a vedere un altro pezzo sempre relativo alla situazione del Veneto, un pezzo che è stato caricato il 7 gennaio 2008. Quando vogliamo capire la mentalità sociale del Veneto, dobbiamo analizzare i comportamenti delle persone. Dalla qualità emerge la quantità, cioè dalla quantità emerge la qualità. E dalla qualità emersa è possibile analizzare l'insieme qualitativo che l'ha prodotta. Quantitativo. Quando un fenomeno come Gentilini, Zaia, Bitonci, Tosi emerge nel Veneto, non emerge come individuo, ma è il prodotto di un insieme che lo promuove. Chi potrebbe votare un Gentilini se non coloro che vedono il Monco con la sua stessa angolazione? E chi potrebbe votare un Zaia o un Bitonci se non gente che fa il saluto nazista, come nella foto riportata dal quotidiano Il Gazzettino in quinta pagina, se non coloro che sono cresciuti nelle parrocchie e negli oratori e che si identificano con Gesù, il superuomo, davanti al quale chiunque deve mettersi in ginocchio? Tutti, compresa la squadra di calcio avversaria. Cioè siamo arrivati a un livello di imbecillità per cui anche la squadra di calcio avversaria deve mettersi in ginocchio davanti alla propria squadra. Come è normale nel Veneto invocare le SS nelle relazioni con chi non si mette in ginocchio davanti ai Gentilini, ai Tosi e ai Bitonci, così è normale evocare il genocidio nei confronti di avversari, compresi quelli delle squadre di calcio. Riporto da Il Gazzettino del 7 gennaio 2008. Michele Fusaro segna per noi. È lo slogan raggelante che fa riferimento al presunto rapinatore e assassino di Iole Tassitani che un centinaio di ultras del Treviso Calcio hanno scandito ieri contestando la loro squadra sconfitta 5-2 dal Porto Submaga in amichevole a Fossalta di Porto Gruaro. Sempre il giornale Il Gazzettino fa una breve cronaca di provocazioni naziste messe in atto da tifosi della squadra di calcio del Treviso. Anche se la squadra di calcio tenta di reagire, appare del tutto evidente come di fatto questa ideologia è il fondamento delle persone uscita dagli oratori e dalle parrocchie, che, non avendo nessuna prospettiva sociale, fanno del cattolicesimo integralista la loro ragione di vita. Proviamo un attimino a leggersi dalla cronaca del Treviso. Oltre 10 anni di notorietà, spesa a beneficio della cronaca, il più delle volte nera, condita di risse e intolleranza, sassaiole e risse a parte, l'intolleranza e i cori ad effetto che hanno lasciato il segno sulle pagine extrasportive ormai datata. È l'agosto del 1998, si gioca in amichevole Treviso-Vicenza, finita la gara, ultras locali e ospiti, tutti e teste rasate, iniziano una vera e propria caccia al marocchino, culminata in 2 aggressioni e 5 arresti, 3 sono trevigiani. Nel settembre 2000, le prime iniziative volte alla tolleranza zero nei confronti dei tifosi razzisti, perché il 13 agosto, nella gara di Coppa Italia giocata a Brescia, gli ultras del Treviso avevano preso di mira il biancoceleste Pelado. Il fenomeno si ripete una decina di giorni più tardi, al Tenni, sempre con Pelado, come pure l'allora cagliaritano Suazo, nel Mirino. Non passa un mese, in Laguna c'è il Venezia Treviso, gli stessi ultras si fanno notare per ripetuti bu all'indirizzo di Conte, giocatore di pelle nera. Dopo una parentesi costellata di arresti e incidenti, l'apice in fatto di razzismo viene toccato il 27 maggio successivo a Terni, col Treviso già retrocesso in C. È il 68esimo della ripresa, quando l'allenatore dei biancocelesti, Sandreani, getta nella mischia il 18enne nigeriano Karem Omolad. Gli ultras trevigiani arrotolano gli striscioni e abbandonano lo stadio, ma i giocatori del Treviso, la settimana dopo, rispondono affrontando il Genoa con le facce dipinte di nero, gesto che gli varrà il premio Victoria. Non sarebbe bastato. Il 10 giugno a Piacenza, ancora Omolad è oggetto di scritte sui muri di una cooperativa di Guastalla in occasione di una trasferta a Piacenza. Il graffito mostra un impiccato e a margine il nome del 18enne. Ma gli autori vengono identificati, 3 giovani nazi-skin trevigiani. E venne il 27 gennaio 2002, giorno della memoria. Una decina di trevigiani decidono di lasciare lo stadio di Lumezzane, allorché Viscidi, mister biancoceleste, decide di mettere in campo un giovanissimo Reginaldo, pure lui di pelle scura. Un anno dopo, sempre in gennaio, botta il musulmano Adel Smith nel bel mezzo di una trasmissione su Telenuovo. Fra gli aggressori di Forza Nuova, arrestati anche ultras del Treviso. E alla prima partita la curva espone uno striscione Verona 10-103, le vostre sbarre non fermano i nostri ideali. Nell'agosto successivo, il ritiro estivo del Treviso in Pusteria è occasione di nuovi cori razzisti all'indirizzo di Reginaldo, che costerà il divieto di accesso agli stadi per 9 ultras. Nel corso di un Treviso-Livorno, giocato pochi giorni dopo la strage di Nassiria, se i tifosi labronici si fanno notare per fischi ai carabinieri, quelli trevigiani rispondono col saluto romano e l'esposizione di una croce celtica. E se per un momento la curva pareva diventare l'emblema del tifo esemplare per aver individuato il lanciatore di un petardo che colpì il portiere del Treviso, Gillette, ecco la smentita: non abbiamo consegnato noi il tifoso alla polizia. Nessun favore agli sbirri, lo avrebbero testimoniato il 3 febbraio 2007 dopo la morte dell'ispettore Filippo Raciti, uno di meno, siete uno di meno. E questo è l'articolo del Gazzettino. Se possiamo comprendere come il Veneto manifesti il cattolicesimo integralista in tutte le sue espressioni, va da sé che sono proprio le relazioni mafiose che fanno capo ai vescovi cattolici del Veneto il punto di forza e di legittimazione di espressioni razziste e naziste. Perché se è vero che alcuni preti cattolici condannano tali espressioni, è altrettanto vero che non le condannano in quanto espressioni di ideologia nazista, ma le condannano ma le condannano la direzione in cui tale ideologia nazista è manifestata. Infatti i preti cattolici non condannano l'ideologia nazista espressa dal Gesù di Nazareth, né l'ignoranza nelle relazioni interpersonali che la morale cattolica impone alle persone. Condannano l'ideologia nazista soltanto nella sua espressione apparente. La condannano perché esaltano Hitler anziché Gesù, le SS anziché gli apostoli. La cosa più ridicola è che gli oppositori sociali o politici condannano queste manifestazioni opponendo alle esaltazioni naziste del Bitonci, del Zaia o del Gentilini altre espressioni naziste di chi dovrebbe accettare di essere bruciato nei forni crematori. E purtroppo c'è una grandissima ignoranza su ciò che è nazista e ciò che non è nazista. La cosa più ridicola Perché se non accettano di farsi bruciare nei forni crematori, cioè se non si accettano di farsi insultare, se non accettano di farsi violentare, se non accettano di farsi offendere, significa che sono violenti. E allora, dice il Partito Democratico, Rifondazione, il Partito dei Comunisti Italiani, il Partito dei Verdi, qui in Veneto, è giusto che le istituzioni siano tolleranti con chi inneggia al razzismo e al nazismo. Infatti, se notate, da questi partiti non è emersa una sola reazione sociale indignata nei confronti di comportamenti nazisti e razzisti. Al massimo si possono indignare se muore Raciti, non se il rumeno viene triturato sul posto di lavoro. La triturazione del romeno sul posto di lavoro viene fatta passare sotto silenzio, oppure viene passata sotto norme pietiste. In barba alle norme di lavoro non poteva essere da solo in un turno, ma chi se ne frega? Se per una partita di calcio si invoca Michele Fusaro segna per noi, chi se ne frega? E purtroppo è l'atteggiamento portante e l'atteggiamento generalizzato nel Veneto. Bene, ora passiamo a un altro pezzo ancora, ed è l'ultimo pezzo della giornata, che è abbastanza breve, ma che serve anche per riuscire a capire come degenera un po' la situazione sociale nel Veneto. Perché è vero che a volte abbiamo delle punte e a volte abbiamo dei riflussi, però tutto il disagio sociale continua ad operare nel tessuto sociale. I vari aspetti della disperazione del Veneto devono essere sottolineati, e devono essere sottolineati quando si devono sottolineare le condizioni in cui verte una regione che i vescovi cattolici, con la complicità di politici pavidi e vigliacchi, da Rumor a Bisaglia fino agli attuali Galan e Zaia, stanno massacrando letteralmente. Il tessuto sociale della regione si sta dissolvendo e vengono aggrediti i principi fondamentali della Costituzione. C'è una disperazione che attraversa il Veneto e che viene nascosta con le invocazioni di individui che incitano il linciaggio di extracomunitari e persone di fede e religione diversa. Con la loro attività di sciacallaggio sociale, di asservimento a chi stupra i bambini, costringendoli in ginocchio davanti ad un crocefisso, dopo averli sottratti i loro diritti costituzionali, questi politici moralmente corrotti in associazione con la mafia cattolica altro non fanno che seminare quella disperazione sociale tanto utile a Ratzinger, Benedetto XVI dei cattolici, per imporre militarmente la speranza nella resurrezione della carne. Sì, proprio quella che avrebbe dovuto avvenire un paio di migliaia di anni fa e la cui truffa viene continuamente riproposta all'interno del progetto sociale di costruzione della disperazione. Ma la disperazione al Veneto non si asserve soltanto all'odio sociale di Benedetto XVI, ma tenta di liberarsi dalle catene della disperazione che politici come Galan, Zaia, Zanonato, Cacciari impongono a persone dopo che i preti cattolici le hanno costrette ad essere fragili e indifese. Riporto da un'agenzia AGI. Padova, anziani si gettano nel fiume, lui muore, lei muore, lui salvato. Volevano farla finita assieme. Padova, 8 gennaio. Volevano farla finita assieme. Lui è stato salvato. La sua compagna in sedia a rotelle è deceduta. Due anziani, 70-69 anni, si sono gettati nel fiume Bacchiglione questa mattina, poco prima dell'alba. I due avevano progettato di suicidarsi insieme, buttandosi nel fiume alla periferia di Padova, lungo la strada che porta ai comuni termali. Sono arrivati sul posto in auto. Lui ha aiutato la moglie a scendere dalla carrozzella in cui era costretta da anni e insieme hanno raggiunto un ponte di ferro sul fiume e si sono gettati sotto. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. Un intervento provvidenziale che ha permesso di salvare l'uomo e non la donna, morta nelle acque del Bacchiglione. Secondo voi, c'è forse differenza fra ciò che spinge all'odio Bitonci e Gentilini, ciò che spinge Maso, ciò che spinge Michele Fusaro o ciò che ha spinto questi coniugi? La forza è sempre la stessa, la pulsione è sempre la stessa, la disperazione sociale, l'incapacità di vedere un futuro aperto. Gentilini, Bitonci e Galan sono spinti dalla stessa forza che spinse Maso, dalla stessa forza che spinse Michele Fusaro, dalla stessa forza che ha spinto questi coniugi. Solo che mentre la forza che ha spinto questi coniugi è stata rivolta contro se stessi, Gentilini, Bitonci e Galan spingono questa forza contro la società civile e Maso e Michele Fusaro invece la spingono contro degli obiettivi precisi. Le vittime della violenza sono indubbiamente diverse. Nel caso di Gentilini, Bitonci e Galan, le vittime sono gli extracomunitari, le donne che riaffermano i loro diritti, quelli di religione diversa che si vedono offese nei loro sentimenti religiosi. Nel caso di Maso fu la distruzione della famiglia, nel caso di Michele Fusaro fu un'estranea che rappresentava una fonte di reddito. I coniugi del Bacchiglione hanno rivolto la violenza contro se stessi. Gli affetti sociali sono diversi, ma tutti devastanti. Tutti sono atti di terrorismo avversivo. Tutti sono il prodotto dell'allontanamento delle persone dai valori costituzionali, che sottomettono le persone deboli e fragili ai principi morali della monarchia assoluta, imposti dalla Chiesa cattolica ai bambini indifesi. È l'odio religioso cattolico che aggredisce la vita delle persone nel tentativo di trasformarle in oggetti di possesso. Bene, questa è la trasmissione per oggi. Si tratta sempre di capire la distruzione che c'è nella società del Veneto, messa in atto da tutta questa serie di personaggi all'interno di disegni criminosi che, se non si esprimono in maniera oggettiva all'interno di relazioni scritte, all'interno di teorizzazioni scritte, si esprimono negli atti e negli atteggiamenti che queste persone assumono nei confronti delle persone, atti di violenza, atti criminali che queste persone fanno occupando delle istituzioni e costruendo delle situazioni criminali in cui la società del Veneto è costretta a muoversi. Abbiamo Michele Fusaro che fa a pezzi Iole Tassitani, abbiamo un Zaia, abbiamo un Gentilini, abbiamo un Bitonci che aggrediscono le situazioni sociali, i desideri di vita delle persone, anche perché parliamoci chiaro, né Zaia, né Bitonci, né Gentilini, né Tosi toccheranno mai i criminali, gli extracomunitari che commettono dei crimini. Solo la Polizia di Stato, soltanto le istituzioni preposte arriveranno a toccarli davvero, a individuarli, a scoprirne i delitti, a perseguirli per legge. Ma Bitonci, Gentilini, Zaia, Galan perseguiteranno quegli extracomunitari che invece sono palesi, si conoscono nella società, lavorano, magari agiscono, magari lavorano saltuariamente, magari lavorano ai margini della società, ma non ne perseguitano i delitti, fanno solo odio sociale, fanno solo odio religioso, praticano solo la devastazione della società civile. E questa devastazione che praticano nella società civile è dolore nelle singole persone, sono attimi che vengono rubati alla loro vita. E se non si diventa consapevoli di tutto questo, se non si diventa consapevoli che si crea disperazione nella società civile, non si riesce nemmeno ad essere consapevoli dei problemi che questa disperazione creerà in seguito e in futuro, non si è consapevoli delle decine di persone che si sono suicidate nel Bellunese, non si è consapevoli di tutto quello che sta succedendo, e allora si cerca di cadere dalle nuvole: oh, è successo questo, poverino! E invece si è ciechi davanti alla vita, si pensa che le persone siano delle bestie da costringere nel gregge, da costringere all'obbedienza, e non dei soggetti portatori di diritto che stanno cercando di avere un'apertura per un futuro, ma trovano soltanto una chiusura assoluta, e allora finiscono per buttarsi nel Bacchiglione perché non hanno un altro futuro, oppure scelgono un'altra forma di suicidio come Fusaro, di ammazzare la Tassitani, perché questo forse, se gli andava bene, apriva un futuro. Fate un po' voi, questa è la società che hanno costruito la Chiesa Cattolica, i Zaia, i Gentilini, i Galan e tutti coloro che hanno in disprezzo le regole sociali. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, parlando della situazione, parlando delle pulsioni, parlando della società del Veneto, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Probabilmente riprenderemo a parlare della Spessalvi. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao.